Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, Ave.
Ave Maria. Naturalmente il nostro pensiero dove corre tra le persone che sono state colpite da questo cataclisma che sono in uno stato, vero? Avevano tante cose, avevano non tutte le cose, ma insomma stavano bene come stavano e di botto si ritrovano che non hanno più niente, hanno perso tutto. Sono cose che naturalmente ci fa compassione questo popolo, vero? Così disagiato, così terremotato, e i bambini, cioè pensiamo a tutti costoro, e il nostro pensiero, vero, e la nostra preghiera, vero, va rivolta non solo ai vivi che sono rimasti a vedere le macerie, ma dobbiamo rivolgerlo ai defunti. Perché mentre i vivi hanno ancora tempo per far qualcosa e per la propria santificazione, i defunti, nello stato in cui si trovano, sono giudicati e allora hanno bisogno di tanta preghiera, insomma, bisogna offrire rosari, soprattutto, vero? Sante messe, offrirle per questi defunti. E aiutarli, ecco, perché al momento attuale soffrono quelli che stanno sulla terra, ma non so se soffrono di più quelli che sono passati ad altra vita, esclusi i bambini che, diciamo, non avendo colpe, sono andati in un luogo dove eternamente non ci saranno terremoti. E naturalmente questo pensiero. Perché lo manifesto? Perché se uno accende la radio sente solo parlare di cose materiali, ma naturalmente i defunti, vabbè, riconoscimento, sepoltura, diciamo, stiamo sempre sulla terra, ecco, non pensiamo che questi, di qua ormai c'è soltanto il corpo, ma l'anima è in un altro posto. E saranno più sepolti, diciamo, dalle macerie. Quelli che sono stati estratti o magari sepolti dalle macerie della nostra vita passata non ordinata. Cioè, vorrei parlare di queste cose perché non ne parla nessuno, naturalmente, no? La Madonna, a Fatima, era preoccupata delle anime che si perdevano, era molto triste. Nel vedere che non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Pertanto, diciamo che c'è una spinta, che è quella, naturalmente, del servizio umano a coloro che sono nella grande sofferenza di qua. Ma io non so quanti pensino per coloro che sono nella sofferenza di là. Che naturalmente soffrono più di quelli che stanno di qua. Però di questi, naturalmente, se non c'è la fede, non ci pensa nessuno. E neanche farla apposta, sia ieri che oggi, diciamo che il Vangelo ci invita ad essere preparati, perché non sappiamo né il giorno né l'ora, qui di notte. Qualche volta Gesù l'ha detto, dice, siate preparati perché verrò come un ladro nella notte quando nessuno se l'aspetta, cioè lo dice per mostrare anche a noi la necessità di essere preparati, perché se io muoio in grazia di Dio, diciamo, soffriranno più quelli che io ho lasciato, ma se io me ne vado a star meglio. Diciamo che non sono dispiaciuto, me ne vado a star peggio e allora diciamo che Il primo cataclisma è stato di qua, il secondo me lo trovo di là. Naturalmente, dico, questo modo di pensare è un po' fuori del coro, perché è difficile sentire qualcuno che parli di queste cose, no? Ci si ferma, ecco, a quel che si vede, insomma, no? Ma però chi ha fede vede anche quello che non si vede. E noi vediamo, insomma, come la grande, che bisogno c'è di preghiera, che bisogno c'è anche, diciamo, di adorazione, di riparazione, di processioni, di benedizioni. Ma capite, un tempo era molto frequente, vero? Si facevano le processioni della Madonna, le processioni del San Michele, le processioni con il Santissimo, le benedizioni alle case, le benedizioni al paese. Cioè, Signore, allontana da noi tutto ciò che può essere nocivo per la nostra vita fisica, ma sempre si aggiungeva anche a quella spirituale. Qui liberaci, vero, da tutto ciò che può nuocere alla nostra vita fisica, ma molto di più di quello che può nuocere alla nostra vita spirituale. Diciamo che, ad esempio, anche se noi guardiamo oggi, i mezzi di comunicazione sociale provocano dei terremoti anche nei cuori, nelle menti, nelle coscienze dei ragazzi, anche degli adulti. Ma insomma, questo tipo di terremoto dove praticamente uno è sepolto dalla menzogna, è sepolto dal vizio, è sepolto da tutto ciò che può nuocere all'anima propria, di questo pochi se ne preoccupano, anche se rimangono sotto le macerie, vero, di questi grattacieli di menzogna. Allora, ecco, intendevo, ecco, fare un appello, appunto, dico, guardate, bisogna pregare di più, bisogna credere a quello che dice Gesù Cristo, cioè, voi non sapete né il giorno né l'ora, siate preparati, pregate. Noi stiamo facendo anche la novena, vero, di San Michele Arcangelo, fa impressione perché dice San Michele Arcangelo, cioè, liberaci da tuoni, terremoti, tempeste che il drago dell'inferno è solito provocare a nostro danno. Cioè, vedete che c'è uno che approfitta, diciamo, per farci del male. Ma abbiamo anche colui che ci protegge da colui che ci fa il male. Ma se non lo invochiamo, ecco, sono delle piccole prove, perché adesso noi vediamo sono crollati alcuni paesi, eh? Ma qui addirittura si sente parlare di pericoli di guerre mondiali, di guerre atomiche, di terrorismi. Sapete quanti morti hanno fatto i terroristi? Vero. Quante case, quanti palazzi, quante città potrebbero essere distrutte da un momento all'altro a causa di un conflitto mondiale. Però, io ho la chiave di lettura sempre, mi metto in mezzo a fatti, ma vero? Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Quanti morti? Milioni. Ci sono stati morti? Perché non abbiamo smesso di offendere Dio che è già troppo offeso. Madre Teresa di Calcutta, che tra qualche giorno la faranno santa, cioè, se non smettete di fare aborti, ma diciamo parlava di aborti a quel tempo, adesso ci aggiungerebbe anche le leggi scellerate che abbiamo fatto passare. Dice, scoppierà la terza guerra mondiale, per cui la grande Santa Teresa di Calcutta ci avvisa, ma la gente non ci crede. Finché non gli crolla in testa tutto, non ci crede. Poi magari quando sta sotto le macerie dirà: Signore, pietà, forse. Però vedete, Signore parla di vergini sagge e di vergini stolte. E qui, anche se di vergini ce ne sono ormai così poche, ma così poche, ma così poche, che non è facile contarle quelle che sono rimaste in questo stato, ma diciamo, chi sono le stolte? Quali sono le persone stolte? La maggioranza del popolo che cammina sulla faccia della terra, la quale, nonostante gli avvisi, nonostante i segni dati per mostrare che questi messaggi erano veritieri, non è cambiato niente. Dopo la seconda guerra mondiale siamo diventati peggio della prima e peggio della seconda. E adesso cosa stiamo aspettando? Di essere tutti sepolti dalle macerie? Stavo dicendo anche dalle materie, sì, in effetti anche dalle materie, perché poco si bada al mondo spirituale, si parla sempre di materia, del mondo materiale. E così, ecco, questo flash spero che serva soprattutto a pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. Preghiamo per queste vittime, ma il Signore se l'ha permesse, l'ha permesso per dire, vedete cosa succede in un attimo? Ecco, ma cosa state aspettando? Che vadano giù le metropoli? Ma volete cambiare vita? Ma volete convertirvi? Nel Vangelo c'è scritto che crollò la torre di Siloe, è vero, e praticamente cadde su degli uomini che rimasero uccisi sotto le macerie. E Gesù però dice questo: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Per cui vedete, ma è più facile capirlo dopo, ma prima, finché non ti cadono addosso, non ci credi. Ecco, diciamo che è un test questo che dovrebbe molto farci molto riflettere. E dire, Signore mio, è la mia fede che è terremotata, la mia speranza è sepolta dalle macerie, la mia carità verso Dio prima di tutto e verso il prossimo, nella verità, anche quella, diciamo che è sepolta pure quella. E allora, cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo pensare? Ecco, finito sto terremoto, ne inizierà un altro. Ma i terremoti ci sono sempre stati, sì, però diciamo che il Signore può permetterli e può anche non permetterli. Qui non è che li vuole, ma li permette. Ecco, però noi possiamo dire, Signore, non permetterli. Preghiamo, ecco, Gesù, ti prego. Vero, siamo qui in casette piccole come quella di Nazareth, la tua. Qui ci cadono le pietre addosso, restiamo schiacciati. Abbi compassione di noi. Ecco, noi diciamo, Signore, tu sei Signore, per cui non c'è nulla che non sia sotto il tuo dominio. Ecco, allora bisogna pregare di più, bisogna pregare di più e bisogna pregare di più anche San Michele Arcangelo, che è preposto proprio nella lotta contro il maligno. Ma però abbiamo tante cose da fare, tutti. Ogni volta che sentiamo il cellulare che fa un suono, bling, subito andiamo a vedere cosa, chi ci ha chiamato, che cosa ci ha detto, che messaggio è. Ma scusate, se uno legge il Vangelo dovrebbe sentire suonare le campane al giorno di Pasqua, nel senso che sono avvisi continui. E andiamo a vedere che cosa intendeva il Signore, che cosa ha detto il Signore. Ecco, quel messaggio. Il lieto messaggio, vero, della verità, la parola di Dio, ma chi è che se lo legge? No, leggiamo di tutto noi, ascoltiamo di tutto, ma però riguardo alle cose dell'anima, se c'hai poca fede, ci pensi poco, se ne hai ancora di meno, ci pensi ancora di meno, se non ce l'hai non ci pensi proprio. E allora vedete, bisogna pregare anche per quelli che attualmente sono viventi, nel senso che fisicamente camminano e sono vivi sulla faccia della terra, però sono terremotati riguardo, e sono morti riguardo allo spirito. E se uno avesse un occhio spirituale, guarderebbe il mondo e vedrebbe un mondo di uomini sotto le macerie dei peccati. Ma se uno non è spirituale, non capisce niente, è stolto, non vede nulla, vede solo qualche casa caduta, qualche trave, eccetera, ma non vede il resto. La Madonna invece è venuta a dirci, lei guardava ai terremotati spirituali, a quelli che erano sotto le macerie dei propri peccati. E così, con il cuore addolorato, perché queste cose, diciamo, cioè, a me preoccupa il resto del mondo terremotato, adesso questi qui ormai sono passati ad altra vita e preghiamo per loro, ma pensate un po' alle anime che vanno perdute perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E allora, diciamo, se mi è consentito di supplicarvi nel nome della Madonna e di San Michele Arcangelo, ma cambiamo vita, ma aiutiamo coloro che hanno perso la tramontana, voglio dire che non sanno manco dove sono. Io parlo continuamente con persone anche che mi dicono: ma Claudio, che bello, queste cose non le ho mai sentite, ma perché non ce le dicono? Dico, sta attento, tu non è che puoi andare a cercare la neve nel deserto del Sahara, la devi andare a cercare sulle montagne la neve, eh? E chiaramente, se vuoi trovare le cose candide, le cose belle, le cose pure, devi andare in alto, perché in basso non la trovi, quelle cose là non le trovi. E va bene. Allora, Anna, io direi, ecco, di leggere, cioè, oggi è venerdì, diciamo, è giusto di partecipare dei dolori, vero, di nostro Signore Gesù Cristo. E allora è una grazia anche partire nel vedere e nel capire. E offriamo anche questo nostro dolore, ecco, insieme a quello della Madonna, insieme, ecco, a quello di Gesù e a tutti i martiri, a Padre Pio, vero, che hanno offerto, sofferto per la salvezza delle anime. Pensiamo. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù. Gesù non ci ha detto di guardare le cose di qua giù, ha detto di guardare le cose di lassù, perché là dobbiamo andare, ma lassù vuol dire andare in salita, non andare in discesa. Qui leggiamo la lettura. Oggi avremo qualche cambiamento, vero Anna? Perché
Sì.
per non ripeterci di una meditazione fatta sulle vergini stolte, che l'abbiamo fatta qualche giorno fa,
Certo.
diciamo che abbiamo preso il Vangelo di ieri,
Ieri, certo.
sì,
Sì.
dove il Signore parla appunto anche siate preparati,
Vigilare, la vigilanza, sì.
vigilanti, vigilanti, ma che vigilanti, che vigilanti.
Quindi leggo il Vangelo di ieri o passo prima
No, adesso
alla lettura di San
prima
Paolo?
di San Paolo, perché anche tu hai la meditazione anche di San Paolo che
Sì,
parla della
sì,
croce, vero, mi hai detto?
sì. E adesso c'è una meditazione relativa al tema trattato qua oggi, proprio in questa
Sì,
giornata, che
sì,
appunto
sì.
non volendo, ma comunque andiamo piano piano, passo passo, poi tu mi darai indicazioni. Adesso, allora proponiamo la prima lettura. La missione di San Paolo consiste essenzialmente nel predicare il Vangelo più che nel battezzare, compito che lascia ad altri. La sua predicazione però non si fonda sulla sapienza umana, ma sulla sapienza della croce, per la quale soltanto è dato all'uomo di salvarsi. Non tutti possono comprenderla. Per chi segue la via del peccato, essa non è che stoltezza, mentre per chi percorre la via della salvezza, vivendo in stato di grazia e nella fedeltà alla Chiesa, essa è potenza di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
È meraviglioso naturalmente quello che noi abbiamo letto, ma soprattutto sentiamo come questo annunziare il Vangelo se ne fa anche l'esperienza, perché quando si annuncia il Vangelo, cioè si dice parola di Dio, ma praticamente verbum domini, il verbo che ci ammaestra, e nel verbo è Gesù Cristo stesso, no? Come c'è la presenza di Gesù nell'Eucarestia, c'è la presenza di Dio nella parola, il verbo, verbum domini. Vero? Per cui Dio parla, e quando tu annunci la parola di Dio, ha la potenza di Dio questa parola, perché non è cosa tua, l'ha detta il Signore, è Lui che l'ha pronunziata, per cui è presente Gesù nel verbo, annunciare la parola. E prima vi ho detto, no? E le persone mi dicono, ma che bello, ma io però se cose non me l'ha mai spiegata nessuno, e io non l'ho mai sentite, per cui lamentano, ecco, questa mancanza di annuncio della parola di Dio, spiegata come la intendeva Dio naturalmente. E talvolta spendiamo parole per dire tante cose, ma non hanno la potenza di Dio, perché bisogna spiegare la parola di Dio, la potenza di Dio. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma non per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Vedi, sta scritto distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore? Avete visto? Guardatevi intorno quanta di questa gente c'è. Dove sono tutti questi qua? Dice, per il Signore cosa sono questi qua? Niente, poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti, ma il Signore distrugge tutte queste cose. Ecco, mostra che quello che Lui è venuto a dire è verità, via e vita. Ma Anna, però non vorrei, diciamo, andare avanti, perché il tempo è quello che è, tu hai da leggere parecchio, mi risulta, vero?
Sì, adesso.
Sia di San Paolo.
La meditazione, di San Paolo, mentre alla lettura fatta.
Sì.
Quindi, prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, sono a pagina 494, naturalmente, del commento di Don Dolindo alle lettere di San Paolo. Dio non ha chiamato i sapienti a predicare il Vangelo. Alludendo alla sua principale missione di predicare, San Paolo passa a combattere la fazione di quelli che si dichiaravano di Apollo, perché affascinati dalla sua eloquenza e dalla sua erudizione, e protesta che gli era stato mandato a predicare da Dio, non con la sapienza della parola, affinché non sia resa vana la croce di Cristo, o come dice il testo greco, affinché non sia privata della sua efficacia la croce di Cristo. L'efficacia della predicazione non viene dall'eloquenza, dalla dottrina o da qualunque risorsa umana, ma dal sacrificio di Gesù Cristo, che ha dato alla croce un fascino meraviglioso che penetra le anime e le trasforma. L'eloquenza umana, le risorse della sapienza e della cultura offuscano la croce di Cristo più che illustrarla. E poiché Dio ha voluto confondere l'orgoglio degli uomini e salvarli col segno della maggiore infamia che allora fosse nel mondo e col sacrificio riservato ai più vili schiavi e malfattori, qualunque artificio umano che tende quasi a dissimulare l'umiliazione della croce rende vana la sua mirabile e penetrante efficacia. La parola della croce, infatti, soggiunge l'Apostolo, affrontando in pieno l'aberrazione dei Corinzi affascinati dall'eloquenza di Apollo, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che sono salvati, cioè per noi, è virtù di Dio. La parola della croce è la predicazione di Gesù crocifisso, che agli occhi del mondo, che si perde e corre appresso alla vanità dell'umana sapienza e dalla miseria, della gloria e dei piaceri, appare stoltezza. Ma per quelli che sono salvati, cioè come suona il greco, per quelli che sono sulla via della salvezza, ossia per noi, dice San Paolo, per noi che abbiamo fede e siamo in grado di considerare il mistero della croce, essa per noi è virtù di Dio. Non dice l'Apostolo che essa è sapienza in opposizione a stoltezza, ma che è virtù di Dio. Poiché la predicazione del crocifisso non è una dottrina sterile o vuota come quella dei filosofi, ma è vivificatrice e trasforma tutta la vita di quelli che credono veramente. L'Apostolo conferma con un testo di Isaia citato a senso dai 70, che Dio non ha bisogno delle risorse dell'industria e della scaltrezza umana per salvare gli uomini e mostrare la sua potenza. Disperderò, dice Dio, la saggezza dei savi e rigetterò la prudenza dei prudenti. Dio aveva promesso al suo popolo di liberarlo per mezzo di un grande prodigio. Dall'invasione di Sennacherib, re di Assiria. Parecchi israeliti, però, più che confidare nella promessa di Dio, ponevano la loro speranza nei soccorsi che attendevano dall'Egitto. Dio fa annunciare per mezzo del suo profeta che sconvolgerà tutti i loro piani e salverà il suo popolo senza alcun mezzo suggerito dalla prudenza e dalla saggezza umana. Questo oracolo in senso spirituale si riferisce alla liberazione del mondo dal peccato per la redenzione, a compiere la quale Dio non scelse alcun mezzo reputato saggio e prudente dagli uomini, ma un mezzo stimato da essi stoltezza, ossia la croce e la predicazione del crocifisso. In questa predicazione soggiunge con mirabile forza l'Apostolo. Dov'è il sapiente che conquista con la sua dialettica? Dov'è il dottore giudeo che convince con la sua erudizione? Dov'è l'indagatore di questo secolo, o secondo il greco, dov'è colui che disputa, il sofista, il filosofo, lo scienziato che si impone col suo prestigio? Non ha Dio reso stolta la sapienza di questo mondo, mettendola da parte come una stoltezza nell'annuncio della redenzione, che è la più grande opera della divina sapienza? E perché Dio non ha eletto i sapienti del mondo e non si è servito della loro sapienza per salvare gli uomini? Perché essi non hanno conosciuto Dio attraverso i loro studi e nella sapienza di Dio che si manifesta nelle meraviglie della creazione per i pagani e in tutta la rivelazione dell'Antico Testamento per i giudei, non seppero conoscere il Creatore, né seppero riconoscere il Redentore promesso. Essi dunque non erano capaci di intendere la verità e di propagarla per la salvezza di tutti. E allora Dio scelse una nuova via di salvezza e piacque a Lui salvare i credenti per mezzo della stoltezza della predicazione. Egli mostrò così la sua onnipotenza, assai più che nelle stesse meraviglie del creato, servendosi della croce, del più vile dei mezzi, per vincere il male e salvare, e compì un miracolo immensamente più grande di tutti quelli compiuti nell'Antico Testamento. In vero, soggiunge San Paolo, i giudei richiedono miracoli e i greci cercano sapienza per credere, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, per la sua umiliazione, e stoltezza per i pagani, per la sua parola semplice e per il disprezzo che loro ispira la croce. Ma se essi credono, se hanno il dono della fede come l'abbiamo noi credenti e si convertono per la stessa ammirabile efficacia della croce, capiscono subito che Cristo è virtù di Dio e sapienza di Dio. Capiscono che solo Dio poteva con un mezzo così debole e abietto vincere il male e solo la sua infinita sapienza poteva con una parola semplice ed umile irradiare nel mondo quella profonda sapienza che lo trasforma. Capiscono che ciò che appare stolto in Dio secondo il misero criterio umano è infinitamente più sapiente della sapienza degli uomini, e ciò che appare debole in Dio è infinitamente più forte della fortezza degli uomini. Incalzando il suo argomento in questa mirabile e fondamentale esposizione delle vie della divina provvidenza, San Paolo richiama i Corinzi ad un'altra considerazione. Dio non solo non ha chiamato i sapienti a predicare il Vangelo, ma non li ha neppure scelti a credere per primi. Se il Vangelo fosse una sapienza umana, si sarebbe rivolto principalmente ai sapienti. Esso invece ha reclutato i suoi primi seguaci tra il volgo. E con questo dice chiaro che è sapienza divina. L'argomento alla nostra umana sapienza sembra claudicante, anzi rovesciabile, potendo noi trovare logico che una predicazione stolta abbia conquistato gli stolti e non i sapienti. Eppure, esso è profondissimo e manifesta veramente la virtù di Dio, la sua potenza e la sua sapienza nella salvezza del mondo. San Paolo comincia con il prospettare il fatto, cioè quello che è avvenuto a Corinto e che nessuno avrebbe potuto negare. Considerate la vostra vocazione alla fede, gli esclama, e constaterete che tra di voi non furono chiamati molti sapienti, secondo la carne, cioè dotati di umana sapienza, non molti potenti per prestigio, ricchezze o per pubblici uffici, non molti nobili di nascita, ma ciò che è stolto innanzi agli occhi del mondo ha eletto Dio per confondere i sapienti, e le cose deboli ha eletto Dio per confondere i forti. Anzi, ciò che davanti al mondo è ignobile e spregevole ha scelto Dio, e ciò che non esiste, quasi per ridurre al niente ciò che esiste, affinché nessuno possa darsi vanto innanzi a Lui. Amen. Molto profondo, sì, molto sì. Bello, importante.
Sì, è interessante perché la profondità poi corrisponde all'altezza, nel senso che più approfondisci le cose e più sei chiamato a guardare in alto.
Certo.
Allora, vediamo anche il Salmo. Sì.
Dell'amore del Signore è piena la terra. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti È bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde. A Lui cantate. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore, per tutte le generazioni.
Che bello. Praticamente, mentre l'uomo ha i suoi progetti, che vediamo che razza di progetti ha l'uomo, quello di erigersi sopra Dio, vuole governare e cambiare le leggi di Dio, ma rette la parola del Signore, è fedele ogni sua opera, egli ama la giustizia e il diritto. Nell'amore di Dio è piena la terra, che naturalmente si serve di coloro che lo seguono, ecco, per mantenere viva la sua presenza anche, diciamo, nei viventi, in noi. Il Signore è contento di essere nei tabernacoli, ma è più contento di essere nei nostri cuori, perché non siamo fatti né di pietra né di metallo, siamo fatti di carne, per un tabernacolo vivente. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, facciamo l'Europa unita, facciamo. Rende vani i progetti dei popoli. Cioè, invece, pensate, l'Europa era unita nella religione, nel cristianesimo, era unita. Adesso vogliamo togliere di mezzo Gesù Cristo e mettere praticamente l'uomo al di sopra di Gesù Cristo. Pertanto il Signore, che è lento all'ira e grande nell'amore, rende vani i progetti dei popoli. Vedrete che razza di unità. Unità nelle lacrime ci saranno. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre. Sussiste per sempre. I progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Cioè, vedete, lui ha il potere su tutto, e allora lascia che noi facciamo, però ci richiama, e se non corrispondiamo ci lascia tempo, ma se di anno in anno noi lo sfidiamo con leggi anticristo, poi quando il Signore si muove, altro che terremoti, esultate o giusti nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode, lodate il Signore con la cetra, con l'arpa, 10 corde, a Lui cantate. Cioè, chi crede nel Signore ha la serenità interiore, perché sa che Dio è il Signore. È Dio che ci fa sapere, vero, dell'amore del Signore, è piena la terra. È piena la terra per chi vede l'amore del Signore in tutta la terra, perché l'amore del Signore è presente, ma noi non la vediamo. Siamo ciechi e non chiediamo di essere guariti. E allora pensiamo proprio con grande umiltà a dire: Signore, abbi compassione di noi. Siamo pur convinti di essere poveri, ma qua ci siamo accorti che siamo anche miseri oltre che poveri. Soprattutto poveri di fede, di speranza, di carità, pieni di miseria, ecco, miseri in questo senso, di miserie. Non solo di debolezze e di fragilità, ma di vizi, di cattiverie varie. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Vieni presto a soccorrerci, Signore, abbi compassione di noi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto, perché non se ne può più. Bene, Anna, vedi, quando Dio parla, parla ogni sua parola. È vita, vedi che dà vita alla nostra vita. E così, allora noi possiamo chiedere alla regia, certo, la pausa musicale, dopodiché leggeremo il Santo Vangelo con il commento. Sì, sì.
Certo.
Con il cuore addolorato nel vedere quanti uomini che credono di essere vivi e in realtà sono morti. È interessante perché pensa a Padre Pio, no? Che sentiva il fetore dell'uomo, cioè dell'uomo decomposto, quando andavano a confessarsi quelli che stavano in peccato mortale. Quindi, vedi, la semplicità e la chiarezza del fatto. E noi pensiamo che basta camminare, mettersi un po' di deodorante addosso, di essere belli e profumati, poverini noi. Agli occhi il nostro angelo sente la puzza di cadavere se non siamo in grazia di Dio. Quanti peccati adesso. Un tempo Gesù predicava in riva al mare, adesso c'è Satana che predica in riva al mare. Quanti peccati della carne che sono quelli che mandano le anime all'inferno. Quanto esibizionismo, far vedere per sedurre, e queste seducenti creature non si accorgono stoltamente di essere delle sedotte dal maligno. Bene, Anna, di pure quel che devi dire.
Bene, allora ci sentiamo tra poco. Vi ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, se desiderassero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, possiamo riprendere la nostra conversazione. A te la parola, Anna.
Quindi proponiamo, ricordiamo il Vangelo di ieri, Claudio.
Sì.
Benissimo, sì.
Non sapete né il giorno né l'ora, neanche farla
Iniziamo.
apposta, ma guarda te che proprio,
Sono
diciamo,
coincidenze? Non è il
sì,
caso, certo.
sì.
No, non
Però
penso, non penso.
no, ce lo dice con le parole e con le opere, ma
Esatto.
tu vedi che si parla di tutto, ma non di quello che ha detto il Signore.
Ma certo. Si fanno stime, si fanno progetti per il futuro, certamente, ma quello che
Sì,
conta
vogliamo
sono
fare
i
le
nostri.
case
Sì,
antisismiche,
esatto.
perché non facciamo la televisione antipeccato?
Sì, poveri noi. Allora, fedeltà e vigilanza sono virtù indispensabili per poter salvare la propria anima. Se infatti si ricercherà solo la volontà di Dio, si osserveranno fedelmente i suoi comandamenti, ci si conserverà sempre in grazia di Dio e si veglierà nell'attesa della venuta gloriosa di Cristo. Si riceverà in premio il paradiso eterno. Viceversa, chi approfittando della divina bontà penserà solo a godere di questa vita terrena, senza curarsi della venuta del Signore e vivendo in peccato mortale, sarà condannato al castigo eterno. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e ad un'ora che non sa lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti.
Ma guarda un po',
Ecco.
che chiarezza, eh? Più chiaro di così. Ma quando tu dici, guarda che le cose non vanno bene, può succedere qualcosa, può succedere quello, beh, intanto non è ancora successo. E vabbè, si sono dette tante volte, ma poi sono cose che capitano, per cui non bisogna preoccuparsi, no? Poverini noi. Comunque, Anna, leggi perché hai delle cose meravigliose da leggere, no?
Certo. Occorre vigilare ed essere pronti al giudizio di Dio. Non occorre sapere il tempo della fine del mondo. Gli apostoli avevano domandato a Gesù quando sarebbero avvenute la distruzione del Tempio e la fine del mondo, ma il Redentore a questa domanda non rispose, dicendo che il giorno e l'ora di quelle catastrofi erano noti solo al Padre. È evidente che egli come Dio lo sapeva, essendo una sola cosa col Padre, ma come uomo poteva dire di ignorarlo, giacché il computo del tempo della giustizia finale non sta nelle possibilità umane, dipendendo dall'intreccio di tutte le responsabilità occulte dell'umana coscienza e dell'umana libertà. Solo Dio che guarda dall'alto e al quale tutto è manifesto, può valutare quando le umane iniquità raggiungono l'estremo limite e fanno traboccare il peso della giustizia. L'umana libertà infatti può influire sugli eventi della storia e può affrettarli o ritardarli, Una sola azione buona può arrestare un castigo ed una sola iniquità può darvi l'ultima spinta. Ciò che succederebbe in questo anno può essere trasportato in un altro o in tempi lontani per l'intreccio di un'azione libera che interferisce gli eventi. Ora, se si tiene presente il numero stragrande degli uomini dal principio del mondo ad oggi, e gli innumerevoli intrecci delle loro azioni, delle loro responsabilità e dei loro meriti. Se si pensa al coordinamento di queste azioni con tutto l'ordine morale e fisico dell'universo, si capisce che il calcolo del giorno e dell'ora, gli avvenimenti definitivi nella storia di un popolo o in quella del mondo, può farlo soltanto Dio. I segni prossimi o remoti della fine del mondo in particolare possono distare anche secoli dall'evento, quando qualche anima privilegiata controbilancia con azioni sante il tracollo della giustizia. È uno dei tratti delicati della divina provvidenza. Così si spiega come in tante epoche della storia si è creduto di vedere i segni della fine del mondo, senza che nulla sia avvenuto dopo. È impressionante che fin dai tempi di San Gregorio Magno si parlasse della fine del mondo come di un evento vicino, ed è impressionante che lo stesso santo ne parlasse con convinzione. Non è improbabile che allora gli eventi realmente precipitassero e che le preghiere della Chiesa l'abbiano ritardato. Non è cosa che può sembrare strana, ma è cosa che deve farci essere pensosi, considerando che noi abbiamo sul capo questa spada di Damocle. Gesù Cristo ci esorta ad essere attenti, a vigilare e a pregare, perché questo interessa all'anima nostra. Gli eventi li regola il Signore, ed il conoscerli anticipatamente con certezza potrebbe anche essere per la nostra malizia un pretesto o un'occasione di maggiore spensieratezza. L'incertezza angosciosa che in ogni secolo può determinarsi sull'imminenza della fine può spingerci più facilmente a pensare ai beni eterni e a distaccare l'anima da tutto quello che è vana illusione della vita del mondo. Chi può convergersi fino a dimenticare l'anima nelle stesse discipline della vita presente che appaiono ideali? Arte, scienze, lettere, dominio, monumenti grandiosi, che cosa sono di fronte all'eternità? Vale la pena di affannarsi tanto nelle cose della vita quando si sa che esse periscono? Dobbiamo, sì, compiere la missione che Dio ci ha assegnato. Dobbiamo operare per la sua gloria. Ma non possiamo farci assorbire talmente dalle idealità terrene da trascurare quelle eterne. Chi potrebbe essere così stolto da consumarsi per fare un'opera d'arte con una materia che si disfa? Le opere dello spirito rimangono in eterno, quelle della materia periscono e quelle del tempo fugace sono vanità. Dobbiamo dunque nell'operare tenere presente la fine di tutto, per fissare il nostro pensiero al fine ultimo della nostra vita. Un uomo, disse Gesù, partito per lontano paese, lasciò la casa e diede ai suoi servi il potere di far tutto ed ordinò al portinaio di vigilare. Ecco l'immagine del mondo. Il Signore è il padrone di ogni cosa e quasi fosse assente, lascia agli uomini la libertà di operare come vogliono, costituendo sulla loro vita un portinaio che vigila. Occorre però che ciascuno vigili affinché il ritorno del padrone possa trovarsi, al ritorno del padrone possa trovarsi pronto per dargli il rendiconto. Non tutti ci troveremo presenti agli ultimi eventi del mondo, ma tutti compariremo innanzi a Gesù Cristo, giudice eterno. Non si può dunque prendere alla leggera la vita e bisogna vigilare per essere pronti alla chiamata di Dio. Cammino nel mondo, il quale moltiplica le sue attività materiali e vuole mostrarsi in una magnificenza sempre crescente. Le nazioni fanno a gara per ostentare la loro forza e la loro gloria e si insuperbiscono della loro civiltà. Eppure, passando tra gli edifici sontuosi e le affermazioni della tecnica, posso dire con Gesù all'anima mia: vedi, tu questi grandi edifici, non sarà lasciata di essi pietra su pietra che non sia distrutta. Oh, se si vedesse il mondo con lo sguardo di Dio, come ci apparirebbe vano in tutta la sua esuberante vita. Che cosa, per esempio, un monumento grandioso ricco di statue, un povero ammasso di pietre. E se le statue sono immodeste, un ripostiglio di rifiuti. Che cos'è una centrale elettrica potentissima? Le sue scintille sono giochi di infanzia, di fronte all'universo e nullità innanzi a Dio. Non rimane nulla di tutte le attività umane, tutto si sfascia, anche quello che sembra immortale. Oh mio Signore, potrei io essere così stolto da farmi affascinare da ciò che passa e si dissolve? Te solo, sopra tutte le cose. Vivo in un mondo di seduzioni e debbo aver sempre presente la tua parola. Oh Gesù, badate che nessuno vi seduca dicendo sono io. Ecco il mondo col suo fasto e dice sono io la vita, eppure un seduttore. Ecco l'amore effimero delle creature e mi dice sono io la felicità, eppure un seduttore di sensi. Ecco la scienza, la famosissima falsa scienza. Questa grande scocciatrice che tormenta le povere menti umane col pungolo avvelenato dell'errore dice sono io la verità. Eppure è una seduttrice. Gli uomini politici, carichi di responsabilità e di brutture, pretendono di creare un mondo nuovo e dicono siamo noi la guida dei popoli. Eppure li seducono prendendoli in giro. Il triste elenco può continuare all'infinito. Non senza ragione Gesù Cristo, dopo aver accennato ai falsi profeti, soggiunse sentirete guerre e rumori di guerre. Questo è l'epilogo di tutte le famose civiltà. Diventano orgogliose e tracotanti, pretendono imporsi con la violenza e periscono nelle fiamme accese dalla loro stoltezza. Gesù Cristo ricorda ai suoi cari le persecuzioni che contro di loro saranno suscitate in ogni tempo. È questo il vero combattimento eroico dei figli della Chiesa. Com'è bella la Chiesa in questo eroismo, com'è grandiosa la sua epopea. La pretesa civiltà ha lottato per travolgere ed essa ha combattuto non uccidendo ma immolandosi. Le schiere dei suoi martiri sono sempre fresche, sempre belle, sempre illuminate dai fulgori delle virtù e della pace. Sono la vera gloria della terra, elevano le mani immonde di sangue, sostenendo la palma della vittoria. Gli eroi del mondo, ahimè, se non sono illuminati dalla virtù, sono figure tetre, spiranti odio e seminanti stragi. Questa è la verità. Ed il mondo non può non riconoscerla. Solo i martiri sono veramente eroi, pionieri dello spirito che tende a Dio, cerca Dio, ama Dio solo. Chi potrà farsi illudere dalle false civiltà del mondo? L'una dopo l'altra sono scomparse e la terra pare si sia affrettata a coprire questi putridi cadaveri per farne perdere le tracce. Verrà poi il cataclisma finale e brucerà tutto, perché non ci sarà altro modo per eliminare la barbarie finale dell'apostasia universale. Che gioia, Signore, il pensare che non rimarrà nulla della moderna civiltà impregnata di bestemmie e di apostasia. Che gioia! Il mondo è tutto un sudiciume e non ci vuol meno d'un torrente di fuoco per purificarlo. Beata l'anima che allora potrà ascoltare la voce di Dio giubilando e riprendere il corpo che informò sulla terra per trasportarlo nel cielo come un inno di amore e di benedizione a Dio onnipotente. E nei momenti di sconvolgimenti le nazioni pensassero a promuovere la pubblica preghiera. Quanto gioverebbero di più ai popoli, anziché con le loro preveggenze materiali, i loro armamenti e la loro tirannica disciplina. E se le anime consacrate a Dio specialmente pensassero alla loro responsabilità innanzi al popolo, con quanta cura baderebbero a conservarsi sante, mortificate ed in continua preghiera. Non si provvede al bene comune con le chiacchiere, ma levando le mani supplichevoli a Dio ed implorando la sua misericordia. Amen.
Ma, non dico che sono senza parole, ma dico la puntualità, vero, questa è misericordia, vero? Parlare di queste cose in questi momenti. Io suggerirei, fate di tutto, registratevi questo programma, riascoltatelo, fatelo sentire, è così, come si può dire, così attuale, così preciso anche negli eventi, ci mostra la situazione del mondo d'oggi e ci mostra anche la fine che farà. Don Dolindo è un santo e scruta, conosce la parola di Dio, ma attraverso la santità, perché solo il santo può parlare di cose sante, il peccatore dice sciocchezze, è il santo che capisce. Anche per esempio le vite dei santi, dovrebbero essere altri santi a raccontarle. Quando le scrive o le racconta uno che non è santo, capisce niente, capisce poco. E così, diciamo, si resta senza fiato a sentire queste cose, perché quelle che abbiamo detto noi era un aperitivo, ma gli ultimi momenti anche di questa meditazione sono di un'attualità sconvolgente che ci deve mettere nella condizione di dire: Signore, donami, ecco, di desiderare, di volere con tutte le forze la santa conversione, che non mi ritrovi nel momento di questo, dice, fiume di fuoco. Ma Padre Pio parlava: guardatevi dalla valanga di fuoco. Ma Fatima parla di una lancia di fuoco. Ma Fatima parla di una lancia di fuoco che colpirà l'asse della terra. Abbiamo sfidato Dio e Dio mostrerà che non siamo noi Dio di questo mondo e neanche il demonio principe di questo mondo, ma il Signore è Lui. E allora mettiamoci a posto con l'anima, stiamo attenti di non essere sorpresi, perché questo, diciamo, questo terremoto mostra cosa in un attimo può accadere. Ma voi pensate, se scoppia una guerra mondiale e cominciano a partire bombe atomiche, sarà veramente un inferno già su questa terra, che l'abbiamo trasformata non in un paradiso terrestre, ma un inferno terrestre. E così, Anna, io non ho neanche intenzione di aggiungere altro, no? Perché veramente è sconvolgente tutto quello che è accaduto, tutto quello che sta accadendo e quello che accadrà. E chi ha orecchie per intendere, intenda, ma chi c'ha sale nella zucca, cerchi di riflettere per non farsi trovare al momento in cui il Signore verrà. e si chiederà che cosa ne abbiamo fatto della vita, del battesimo e di tutto il resto che ci ha donato. Anna, c'è il bel fioretto vero di Don
San
Bosco
Giovanni
anche.
Bosco, sì, Don Bosco è l'angelo custode. San Giovanni Bosco era molto devoto dell'angelo custode e ne inculcava spesso la devozione ai suoi giovani e a quelli che lo avvicinavano. Diceva: se vi troverete in qualche pericolo, o di anima o di corpo, invocate il vostro angelo custode e state certi che ne avrete aiuto. Una volta accadde un fatto che dimostrò pubblicamente come fosse fondata la promessa dell'uomo di Dio. Un giovane muratore, di quelli che ascoltavano spesso le esortazioni del santo, lavorando all'altezza del quarto piano di una casa, improvvisamente si sentì mancare sotto i piedi l'impalcatura sulla quale lavorava con altri due compagni. Al primo scroscio capì subito che per lui era finita. Difatti l'impalcatura si sfasciò ed egli con le pietre, con le assi e con i mattoni piombò a terra insieme agli altri due muratori. Nell'atto di cadere però si ricordò delle parole di Don Bosco ed invocò in un grido supremo l'angelo custode. Angelo mio, aiutami. I due compagni caduti con lui morirono sull'istante, ma egli si alzò in piedi in mezzo ai rottami, perfettamente sano, senza neanche un graffio. Il fatto singolare suggerì a Don Bosco l'idea di comporre un libretto, Il devoto dell'angelo custode. Quindi recitare mattina e sera la preghiera all'angelo custode, affidarsi a lui sì, in ogni istante davvero. Grazie.
Ma l'angelo custode, anche noi un po' insistiamo, quello è l'angelo custode, in questo tempo di grande guerra non solo invochiamo l'angelo custode, ma San Michele Arcangelo, che
Supremo.
in cielo scoppiò una grande guerra. Michele e i suoi angeli combatterono e cacciarono. Ecco, oggigiorno noi invece di cacciarli i demoni, li attiriamo, diventiamo collaboratori del maligno, pensate a quelli che fanno messe nere, satanisti e cose varie. Siamo incredibilmente incoscienti, stolti, altro che vergini stolte, che abbiamo raggiunto il massimo della stoltezza, invece che volere il bene, vogliamo il male. Invece che supplicare coloro che ci possono salvare, obbediamo a colui che vuole la nostra perdizione. Ma non vedete che stoltezza? È una cosa terribile. Allora, Anna, salutiamo i nostri cari ascoltatori. Ecco, noi domani iniziamo gli esercizi spirituali e preghiamo che diano tanti frutti. Quelli che li fanno di solito tornano perché dicono non posso farne a meno, perché certe cose si sentono soltanto in certi posti e se non ci vai rimani senza quel bene che ti era stato offerto. Devo fare questo, devo fare quello, devo salvarmi l'anima. Quello è il punto prima. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù, il resto. Qui il resto sono monetine, il Signore ce le dà come mancia per dire, ma cercate prima il regno dei cieli che è il capitale.
È un'esigenza che dovremmo sentire tutti, davvero, veramente. Grazie
Ave
all'Immacolata.
Maria,
Ave
sì,
Maria.
Ave Maria.